non so quanto dobbiamo aspettare. Vai. Ancora, forse prima della fine del campionato o a fine del campionato per il futuro, quando ce la dà la notizia?
Non c'è da aspettare, ormai queste cose si devono risolvere in pochissimo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Juve Atalanta, per l'Atalanta è stata una clamorosa botta di culo, perché le ha fatto da strepitoso allenamento, ma soprattutto le ha fatto capire come non doveva giocare con il Leverkusen. Una prova strepitosa, prova come nel senso teatro, no? Per poi la prima alla Scala a Dublino.
Come possono considerare i tedeschi in questo momento il calcio italiano dopo che la squadra che ha stravinto la Bundesliga ha preso 3 moccoli, e sottolineo moccoli, dalla quarta squadra italiana? Grazie a tutti.
Fratelli bergamaschi, tutta Italia è con voi, siete stati fantastici.
Ciao ragazzi, Gianluigi da Vimercate, juventino. Ieri io ho fatto come Giampiero Boniperti, ho spento alla fine del primo tempo perché ero in tensione, cioè una cosa incredibile. E stamattina, quando ho acceso, visto gli highlight, al terzo gol di Lookman mi sono commosso, devo dire la verità. Ho 60 anni, quindi non sarà anche per quello.
Gasp o torna a casa, cioè alla Juve, o è meglio che resti all'Atalanta.
Cari ascoltatori, anche con il cuore tenero, vi saluto, vi salutiamo da Trento, Festival dell'Economia, in contemporanea con noi, infatti c'è il teatro pieno, c'è il Premier Meloni, abbiamo un pubblico qui di fronte, mi domando cosa facciano, che potrebbe, cioè, invece di ascoltare noi potrebbe andare ad ascoltare il Premier, se non che qui con me c'è Marco Berinazzo del Sole 24 Ore. Ciao. Per il quale gli spettatori sono qui.
Non credo, ma grazie. Insomma, è bello essere qui.
Bello essere qui.
Sarebbe stato carino chiedere alla Premier, che ha appena approvato e firmato il decreto sulla nuova commissione di vigilanza sui bilanci della società di calcio.
No, ma soprattutto sono qui perché con un furgone portavalori abbiamo fatto arrivare un grande tesoro del calcio italiano, come Pierpaolo Marino, che è anche
questo
mio amico.
Questo sì, questo sì.
Buongiorno.
Salve, buongiorno tesoro. Buongiorno a tutti.
Buongiorno tesoro del calcio italiano, come sta?
Beh, con questa definizione mi preoccupo.
Beh, no, ma questo lo sappiamo tutti. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Mi mancate molto, mi mancate molto. Sì, soprattutto mi manca quella birreria dove andrete alle 3.05. Mi manca moltissimo.
Io torno a casa e Pierpa pure. Io a Pavia, lui a Udine. Ci va Marco Bellinazzo. Ma queste sono informazioni di servizio?
Già mangiato. Torno a casa già mangiato.
No, ma al di là della tarantella degli addii scontati, oggi si è aggiunto quello di Pioli, ufficiale, ma c'è anche quello di Xavi al Barcellona, che è stato prima è stato mandato via, poi richiamato e adesso rimandato via. Vediamo se lo richiamano. Le notizie della settimana ovviamente sono quelle che hanno gli stessi colori: l'Inter che diventa americana e l'Atalanta che diventa una grande d'Europa. Quindi vorrei cominciare con una domanda facile a Pierpaolo Marino, che all'Atalanta peraltro ha lavorato, così come in moltissimi altri club, e li conoscete. Gasperini resta o va via?
Ma se dovessi leggere, non ne so nulla,
certo.
Quindi sì, vado per intuizione. Se dovessi interpretare le interviste del dopo partita della finale Coppa UEFA e anche, diciamo, le parole di Percassi, del presidente, devo dire che dei problemi probabilmente ci potrebbero essere, perché Gasperini non ha smentito, e tu mi dici ma la smentita a volte rafforza la notizia, però quando manca la smentita la notizia è ancora più rafforzata, anzi ha parlato di moglie e di amanti,
sì,
di amanti belle e giovani.
E certo, si tratta di capire se Gasperini è fedele, cioè tutto sommato.
Ora staremo a vedere. Cioè, a livello di interpretazione credo che ci sia un grande dubbio in questo momento qua. Poi magari gli incontri serviranno a pianare, a modificare certe diciamo riflessioni che un allenatore può fare. Io ricordo sempre che uno dei miei mentori, Italo Allodi, che è stato il primo direttore sportivo italiano a stagliarsi addosso la figura di manager nell'Inter di Angelo Moratti, sì, quell'Inter della formazione che ricordavamo tutti a memoria, Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Domenghini, eccetera, no? E Allodi diceva sempre agli allenatori, ai corsi che faceva a Coverciano quando, quando dirigeva il centro tecnico, diceva: ricordati però che nella carriera vinci e fuggi.
Questo è un, non è, ha un fondo di verità e di giustizia. Ma Napoli è una bella donna, Brinazzo?
Il problema è che quegli incontri a cui faceva riferimento Pierpaolo, che potrebbero chiarire,
poi insomma, si chiama l'avvocato e il problema è che firma il divorzio.
Gli incontri con i Percassi o con De Laurentiis, perché se De Laurentiis lo incontra troppo finisce che, come dire, il passo magari non lo fa, però d'altro canto è vero anche, nel senso, a parte di scherzi, Gasperini è un allenatore importante, soprattutto adesso, che chiede tutta una serie di cose, e quell'autonomia tanto evocata dello sport Gasperini penso che la voglia in maniera eclatante, e non so quanto De Laurentiis sarebbe pronto in quel caso a concedere questa autonomia. Certo, il Napoli potrebbe offrirgli un bel ingaggio, molto di più della
donna bella e ricca.
Dell'Atalanta, bella e ricca, per cui in qualche modo potrebbe anche mantenerti tra molte virgolette. Il problema è che l'innesto del DNA del gioco di Gasperini dentro il DNA di Napoli, che è completamente diverso, sarebbe una sfida affascinante.
Deve rifondare,
quello
però.
È vero, questo, questo,
quindi,
questo è...
E poi non dimenticare che Gasperini viene da una fucina che è quella di Genova con Preziosi, dove si doveva fare di necessità virtù, e lui portò il Genoa in Coppa UEFA, quindi lui ha la personalità, le caratteristiche tecniche per fare bene. Tra l'altro è un allenatore della sostenibilità del club.
Sì, no, quello
perché,
certo.
E questo va molto d'accordo.
Non ti chiede il Maradona che tu prendesti, insomma.
No, non è Conte che magari ti dice il nome dei giocatori da prendere. Gasperini è uno
vuole,
che ti dice dammi queste caratteristiche, e poi soprattutto devono essere giocatori di gamba, fisicamente prestanti e non logori, perché
è anche un po' folli,
perché Gasperini non logora ma vuole giocatori e non logori,
e anche votati al martirio, anche se Pier
martirio, però dopo li fa rendere, li
no, questo è sicuro. Se vuoi fare il giocatore poi è l'allenatore giusto, se vuoi fare dell'altro allora no. Ma d'altra parte secondo me non ha nemmeno tutti i torti l'ascoltatore Pier, che l'hai sentito, il whatsappatore, che diceva: l'unica squadra in cui grande in cui lo vedrai bene è la sua vecchia Juventus. Io sono abbastanza d'accordo.
Non so, allora, perché
Napoli, scusami Pier, che Napoli sia una donna bellissima, mi fa pensare al film di Sorrentino, che non l'abbiamo ancora visto, ma noi sappiamo che c'è proprio questa metafora di questa donna che di fatto è Partenope, quindi che Napoli sia una donna bellissima e che sia una sfida bellissima, questo è assolutamente indiscutibile. Io credo che si debba applicare un po', lo dico per i videogiocatori all'ascolto.
Senti, ma per assurdo, scusa Pierluigi,
sì,
ti posso dire una cosa? Nella mitologia, sai chi era Partenope? Era la mamma della dea dell'Atalanta. No, no, davvero.
Quindi si resta in famiglia, in caso.
Noi diciamo di fare questa figuraccia terrificante.
Si resta in
zero in mitologia.
No, penso che qui sia veramente una scelta di vita, e credo che sia interessante applicare, per se qualcuno gioca ai videogiochi, lo stesso principio di quando si fa una carriera da allenatore in un videogioco, nel senso che dipende veramente da quello che in questo momento ti intriga di più. Da un lato io credo che Gasperini stia veramente molto bene a Bergamo e credo che le condizioni tecniche reali dell'Atalanta siano molto interessanti. Ieri io, insomma, in qualche modo l'ho detto, ma perché bisogna continuare a considerare la lotta per lo scudetto, non vincerlo, ma poterlo vincere, un tabù. E questa è una squadra che oggi ha una struttura, sinceramente, che se becca l'anno giusto, magari con la complicità di qualche altra grande un po' in difficoltà, può quantomeno provarci, cioè non è una cosa impossibile, sembrava impossibile no. L'Europa League, Gasperini giustamente considerava la Coppa Italia, lo diceva fino a poche settimane fa, l'unico obiettivo alla portata dell'Atalanta, e invece ha vinto l'Europa League, che è una competizione sicuramente molto più impegnativa e logorante. Io penso che lui stia benissimo lì. È chiaro che siamo arrivati a un punto della sua vita, della sua carriera, in cui se prevale dentro la sua testa la voglia, lo sfizio di andare a vedere come può essere il mondo visto con dei budget un po' diversi, con delle pressioni ancora superiori, questa esperienza l'aveva vissuta per poche settimane all'Inter, dalla quale non era stato trattato onestamente bene, anche se lui non aveva cominciato bene, però sicuramente era stato frettolosamente mandato via. All'Atalanta, dopo l'inizio terribile, invece venne sostenuto, e sappiamo che cosa ha realizzato in questi anni, per cui è una scelta veramente sua, e credo che in ogni caso, se anche dovesse andare via, i tifosi dell'Atalanta lo perdonerebbero, perché ma capirebbero sì, perfettamente certo. Che è stato un percorso meraviglioso, credo che la statua fuori dallo stadio gli spetti di diritto a prescindere, ma io non sarei sorpreso se rimanesse, perché ripeto, penso che l'Atalanta oggi sia non avrà il nome di altri club, ma ha lo status da anni, ha lo status.
E c'è pure 49 europeo, milioni l'anno prossimo, sai? Perché oggi, questa è materia di Belinazzo, quindi non mi addentro più di tanto, però l'Inter e Juve dalla prossima Champions prenderanno più di 50 milioni, l'Atalanta 49, il Milan 46, Bologna 27, Inter e Juventus tifando contro la Roma, questa però è materia di Belinazzo, gliela chiedo subito dopo questo breve stacco, e sentiremo anche una voce che ci introduce a quell'altro grande tema della settimana. Mentre tra i nostri videoascoltatori qui a Trento c'è un signore che è il socio di Albano, lo saluto, eccolo lui, buongiorno, sembra lui, uguale.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ieri gli ho ricevuto una mail dal fondo Oaktree che presentava le sue credenziali. Si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo. Nella continuità, che può sembrare discontinuità rispetto alla proprietà Zhang, ha cercato di dare serenità e di dire anche alle istituzioni: questo è il nostro nome, se avete piacere noi ci siamo. Mi sembra che sia un segnale assolutamente di novità.
Mentre qui a Trento siete tutti invitati 800 24 00 24 per telefonare. Questo è il ministro dello sport Abodi, che ieri era qui a Trento e che così ha parlato al microfono di Livia Zancaner. Marco Belinazzo commenta.
Beh, sì, un segnale di discontinuità che fa il paio, diciamo, con la volontà della politica, ma lo dico insomma al di là di quelle che sono le posizioni dei partiti, ma anche della politica in Europa, di avere una maggiore presenza dei governi. Lo sta accadendo in Inghilterra, sta accadendo anche in Italia. C'è la volontà, come dire, di non lasciare più il calcio a se stesso, perché il calcio ha un ruolo fondamentale dal punto di vista industriale, dal punto di vista sociale. Quindi il fatto che il ministro commenti una lettera di presentazione di un fondo che acquista un club, insomma, è molto interessante, e giustamente quel fondo, che gestisce 190 miliardi di asset e che a sua volta è di proprietà di un fondo canadese che ne gestisce 800 di miliardi, ebbene, può anche fare questi progetti di medio-lungo termine e non quel progetto magari di breve gittata che si poteva immaginare in un primo momento per collocare l'Inter a un terzo.
Ma che abbiano la possibilità è indubbio, bisogna vedere se hanno la voglia. Dicono di sì, Pierluigi Pardo.
Ma sì, allora, ripeto, mi pare che insomma queste giornate abbiano confermato quello che potevamo sospettare qualche giorno fa, cioè è chiaro che ogni cambiamento si porta dietro rischi e opportunità, quindi chi lascia una certa strada per prendere una nuova, che è un famoso detto, no? E quindi è chiaro che un margine almeno teorico potenziale di rischio c'è, ma se vuoi anche di opportunità, cioè addirittura anche di miglioramento. Il fondo è un fondo importante, come ci raccontava Marco Bellinazzo, i fondi perseguono un obiettivo legittimo che è quello del profitto, che però non è molto diverso dal meccanismo anche di società, o che dovrebbe essere anche da parte di società magari più all'antica, con il proprietario, con l'imprenditore, nel senso che nel calcio di oggi non è poi pensare di vincere e fallire, è una cosa che è successa a qualcuno nel passato e non è più accettabile, la sostenibilità è fondamentale, quindi secondo me non cambia molto. Poi c'è chiaramente la conferma del management, e da questo punto di vista diciamo che tutta la squadra di Marotta è una garanzia. E non è un caso che sia stata confermata, perché in questi anni ha messo insieme i risultati tecnici con i risultati economici.
E in questo caso, scusami, ti interrompo, mi veniva in mente che c'è un parallelo molto chiaro con quello che è accaduto a Bergamo, nel senso che nel 2022 è arrivata la nuova proprietà americana che ha preso il 55% con Steven Pagliuca, tra l'altro valorizzando un club che per Cassi comprarono a 15 milioni per 500 milioni e ora ne vale almeno 600-650, ma con l'idea di confermare chi, cioè i Percassi, quella gestione l'hanno portata avanti, hanno il know-how, come si dice, sì. E Oaktree credo che con l'Inter voglia fare la stessa cosa, utilizzare chi sta procedendo nel solco del risanamento, peraltro all'interno del settlement agreement che l'Inter ha fatto con la UEFA, che vale fino al 2027, e con l'idea di valorizzare ulteriormente quest'asse. Ricordiamoci che parliamo di proprietà americana, l'Inter l'anno prossimo va a giocare il mondiale per club negli Stati Uniti,
sì, certo.
E quella è una vetrina globale, certo, che potrebbe, certo, ulteriormente insomma valorizzare questo investimento.
Piero Paolo, tu non hai mai lavorato con un fondo, hai lavorato con in situazioni più tradizionali. Ora Zhang ha vinto da precario, perché è precario ormai da anni, ha vinto due scudetti, ha fatto una finale di Champions League, ha avuto la brillante idea di mettere Marotta come plenipotenziario, gli americani sembrano confermare questo, poi si tratta anche di capire cosa lasciano fare a Marotta, perché Marotta in questo è stato libero di lavorare pur tra mille difficoltà e quindi prendere giocatori eccetera. Al Milan la situazione ad esempio è un po' diversa.
Va bene, ma Marotta è già in un sistema diciamo di sostenibilità da un paio, sì, d'anni, perché in realtà Marotta è stato il vero plenipotenziario di quest'Inter, muovendosi in un budget di sostenibilità e riuscendo anche a vincere, e credo che non dovrà far altro che mantenere questi parametri per il fondo, perché il fondo, come diceva giustamente Marco, il fondo tenterà di risanare e valorizzare ulteriormente l'asset Inter per poi ricollocarlo, perché
però
questo è il loro mestiere.
Del Milan è diversa, ad esempio, cioè si hanno dei tetti molto più stringenti, ad esempio quando si tratta di prendere parametri zero, quando si tratta di rifirmare i giocatori.
Va bene, ma questo poi dipende dal manager, a cui va dato autonomia, in questo caso a Marotta, che può muoversi probabilmente anche con un fondo che non ha esperienze specifiche nella conduzione di società di calcio, e questo non è uno svantaggio per l'Inter, è un vantaggio per il lavoro che dovrà fare, certo, Marotta, perché Marotta ha dimostrato nei grandi club come la Juventus e l'Inter di saper muoversi molto bene all'interno di budget piuttosto circoscritti, quindi è un maestro di vincere e della sostenibilità, soprattutto negli ultimi anni all'Inter, e la scia che ha tracciato già con i primi due acquisti dell'Inter è quella che va in questo,
sì,
senso,
va in questa direzione. Però perdonatemi, guardando dall'altra parte, fuori dalla finestra, dall'altra parte del naviglio, i tifosi dell'Inter vedono il Milan e dicono: non vorremmo essere gestiti come sono gestiti loro, che sono gestiti in modo differente, no? Pierluigi, correggimi se sbaglio.
Allora, io credo che questo sia, faccio questa stare grande, il discorso generale, pensiero. Credo che questo sia veramente il nodo, cioè il nodo è avere una proprietà forte ma che sia in grado di delegare dei dirigenti bravi. In generale io penso che differenza la facciano i dirigenti. Il calcio è un business talmente particolare, talmente diverso, talmente illogico da un certo punto di vista, perché voglio dire, Milan è arrivato secondo quest'anno. Arrivato secondo vuol dire che ha una squadra davanti e 18 squadre dietro, ma c'è un umore che sembra che veramente sia fallito. Adesso sto estremizzando, no? Sembra in certi momenti, mm-hmm. sembra, perché ci sono stati i derby, perché la rivale è l'Inter, perché c'è tutta la narrazione sul sorpasso nel numero degli scudetti, c'è tutta mm-hmm. questa roba qui. Quindi il calcio, io lo ribadisco, adesso da qualche, mi sono innamorato di questa espressione, è metà azienda razionalità e metà è Palio di Siena, dove se il tuo competitor vince la gente rosica, giustamente, e quindi ti chiede di più e ti porta a fare degli sforzi. Non ci dimentichiamo che la Roma vince lo scudetto l'anno dopo la Lazio, cioè gli ultimi due scudetti sì. a Roma sono stati vinti sì, in no, fila, no, prima la Lazio e poi la Roma. La Roma fece quel consensi, quel mega investimento per Batistuta, che poi sì, portò sì. che forse non era razionale dal punto di vista, diciamo, aziendale, ma che portò poi la Roma a vincere. Quindi è un business Milano, completamente sì. diverso, con delle logiche diverse, ma in mille questioni. Cioè, banalmente è un posto dove se tu c'hai un allenatore che va in scadenza e non gli rinnovi il contratto, praticamente gli stai togliendo la fiducia. Questo in qualsiasi posto di lavoro normale non succede, nel senso che se io ho un contratto che scade il 30 giugno non è che l'ultimo anno lavoro male o comunque c'è il rischio che io sia indebolito perché non ho il contratto nuovo. Cioè, ci sono mille, e Pierpaolo le conosce meglio di tutti noi, ci sono mille specificità del mondo del calcio. Il giocatore che fa 10 partite buone e ti viene a chiedere aumento di stipendio, non glielo puoi dare, devi stare attento agli equilibri. Cioè, c'è tutta una serie di... Per cui, secondo me, Marotta è la garanzia da questo punto di vista, perché ha dimostrato di saper fare queste cose.
Appunto, di avere anche la possibilità di fare queste cose. Poi voglio chiedere con maggiore precisione a Marco, perché insomma Thuram era trattato dal Milan, sembrava dovesse andare al Milan e poi all'Inter gli offrono di più, e poi fai un nome che vuoi, il primo che viene in mente è Çalhanoğlu.
La filosofia, veniva detto prima, Redbird è un fondo che nasce con l'esperienza sportiva. Gerry Cardinale raccoglie soldi per investire nello sport, l'ha fatto negli Stati Uniti e probabilmente la difficoltà del Milan, cioè per meglio dire la difficoltà dei tifosi di capire la strategia del Milan, è che Gerry Cardinale sta cercando di portare dentro il Milan una filosofia di stampo completamente diversa, che è quella degli algoritmi, che è quella ora chiaramente io estremizziamo, nel senso che alla fine qualcuno, i giocatori li vede e li sceglie alla vecchia maniera, però molto si basa su un tipo di ricerca e su un tipo di proiezione anche economica di valorizzazione dei giocatori che porta a preferire quello piuttosto che il parametro zero. È una scelta molto chiara. Il Milan ha vinto uno scudetto tagliando il Monte Gage, e il Milan è tornato all'utile l'anno scorso, ovviamente farà il secondo utile consecutivo. L'Inter sta migliorando, ma ha perso comunque 85 milioni l'anno scorso, ne perderà 50, quindi sono filosofie diverse, di aggiustamento diverso di quello che sono state, diciamo, le difficoltà post-Covid dei grandi club italiani. E chiaramente i risultati poi alla fine ti giudicano i risultati.
Vedi tu,
e questa è la peculiarità dello sport,
quello che diceva prima Pierluigi. Allora, dobbiamo fermarci per la borsa. Abbiamo un ascoltatore che è Giovanni da Modena, ci separano 190 chilometri circa tra Modena e Trento, e pochi minuti prima di parlare insieme. Borsa, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
È un titolo straordinario perché l'abbiamo fatto senza avere grandissimi debiti, no? Quando hai grandissimi debiti poi magari vinci anche tanti titoli, ma poi dopo vincerlo come ha vinto l'Atalanta, anche la finale sarebbe stata straordinaria.
Gente Bellinazzo, ma secondo voi Oaktree lascia in mano il pallino a Marotta e Antonello? Ma guardate che sono americani, non italiani, sono mica scemi.
Dopo l'arrivo di Oaktree, sarà meglio o peggio?
Faremo la fine del Milan? Punto di domanda.
Ragazzi, i domandoni sono questi, li fanno gli ascoltatori e con piacere saluto tre ascoltatori che sono in linea qui con me a Trento: Marco Bellinazzo, alla mia sinistra Pierpaolo Marino, alla mia destra e Pierluigi Pardo, su tutti nell'etere. Non ti montare la testa però. Giovanni da Modena, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere un'informazione, visto che c'è il signor Bellinazzo che sa di economia, ma il Milan è di Cardinale o di Elio?
Domanda chiedere alla Procunoto di Milano. No, il Milan è di Cardinale, e con un interesse finanziario importante di Elio, nel senso che Elio ha prestato più di 500 milioni che Cardinale dovrà restituire, e quindi ha un interesse a che le cose vadano bene, ma la proprietà è di Red Bird e di Jerry Cardinale.
Quindi questo è il senso, cioè ha comprato il Milan con i soldi che gli ha dato il vecchio proprietario, tanto per essere
in parte,
tanto per essere ancora più chiari. Alessandro Alessandria, buongiorno. Alessandro da Alessandria, sia chiaro.
Buongiorno Carlo. Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno, salve, sono quello del vino.
Allora siamo in famiglia, Alessandro, ciao.
Ciao Carlo, ciao, scusate se vi disturbo, ma proprio questa con gli ospiti che hai ho colto l'occasione di chiamarvi, perché sono in mezzo alla vigna, però mi è venuto proprio l'istinto di chiamarvi, perché prima cosa, in primis, volevo, se era possibile, dare un saluto veramente a Mister Pioli, perché te l'avevo già chiamato una volta, tutti contro, con le voci che sentiamo ho paura che a novembre o ottobre, che non dobbiamo ripiangerlo, si sarebbe veramente da ridere.
Un Giampaolo bis, ipotizzi un Giampaolo bis, Alessandro?
Che non fa venire per le donne.
Perché la genesi è quella, no? Cioè, andò così per la cronaca. Adesso non so bene chi prenderà il Milan, non so se lo sanno nemmeno loro, magari lo sa Pierpaolo Marino.
Non ho la minima idea.
Non è la più valida idea, esattamente, come tutti noi. No, poi volevi dire altro?
Nel senso, di questa Bellinazzo, quando il Milan è passato a questi famosi fondi di investimento, sembrava che fossimo capitati veramente in disgrazia, cioè tutte restrizioni, destra, sinistra. Adesso invece il passaggio che invece all'Inter, tutto a posto, loro, ma chi è che anche quelli del Milan avevano detto che continuavano a investire, fare, e invece vedo un po' di differenza con questo passaggio all'Inter, tutto a posto, continueranno, marotto, fanno, comprano via, destra, sinistra. Ma io che sono del Milan, ho visto una bella differenza, che prima di comprare uno, cavolo, andavano a contargli gli euro prima di strappare un giocatore di qua di là. Io per carità, sono del Milan, quindi non è che gli auguro la stessa cosa nostra, però
gliela auguri, noi lo capiamo, non è che
osservazione legittima,
noi come voi come noi,
ce lo stavamo dicendo prima durante la pubblicità, no? I fondi sono diversi e le filosofie sono diverse, non sono tutti uguali. L'idea di Red Bird, ma prima ancora quella di Elliott, e il momento forse era diverso, perché insomma la situazione di Young Lee era un po' diversa, non era paragonabile a quella di Suning, sia pure siamo arrivati in entrambi i casi a una sorta di default delle proprietà, ma in ogni caso Red Bird ed Elliott hanno imposto, diciamo, una linea di rigore e di risanamento di conti molto veloce, anche in virtù del settlement agreement sottoscritto anche dal Milan, come dall'Inter, come dalla Juve e dalla Roma nel 2022, e dunque, diciamo, l'idea di andare a fare un tipo di organico basato molto sui giovani da valorizzare, citavamo prima l'algoritmo per dare un po' un senso. L'idea è un po' quella di valorizzare asset e migliorare i conti del club, arrivare alle vittorie, e l'Inter con Octri farà più o meno la stessa cosa, ha il vantaggio di aver già fatto una parte di questo risanamento, ma dovendolo continuare, e ha un piccolo vantaggio che l'Inter da Suning adesso ha portato il suo fatturato strutturale, quindi senza plusvalenze, da 200 a 400. L'Inter, il Milan è un po' indietro da questo punto di vista, e quindi, diciamo, quando devi andare a fare un tipo di contratto, un milione in più o meno sul singolo contratto può fare la differenza, e da qui la maggiore attenzione. Però magari ai tifosi non interessa, perché interessa vincere. Il Milan è riuscito a tornare in utile di bilancio, l'Inter è ancora lontano, e, sì, questo, sì. E questo vale molto. E il Milan non ha debiti.
No, ma certo,
la differenza dell'Inter che paga, scusami, chiudo, quasi 40 milioni all'anno di interessi passivi, ed è un problema che comunque l'Inter dovrà affrontare.
Ma certo, dovrà affrontarlo, ma poi Pierluigi, mi sembra che, insomma, se tu vai a fare un discorso di questo tipo, l'Atalanta fa utili, no?
Però l'Atalanta, guarda, è meraviglioso, ha fatto 160 ragazzi. Milioni di utili in questi anni, smentendo la classica idea del tifoso che si fa calcio perdendo. Si può fare calcio, vincere, e magari non tutti gli anni, e anche magari facendo dei soldi.
No, però oggi magari tutti ti rispondono di sì, però il senso è, e lo chiedo a Pierluigi Pardo e poi per Paolo Marino, che ne sa più di tutti noi, se tu vai ai tifosi dell'Inter o della Juventus e dici: signori, la Juventus può essere un esempio chiaro, no? Bene, da domani facciamo come l'Atalanta. Secondo te sono contenti?
No, innanzitutto non è un caso che l'ascoltatore di Alessandria sia milanista, perché sappiamo che per ovvi motivi ad Alessandria c'è un feudo.
Poi sai, io lo conosco, ma sai da dove chiama? Da dove chiama? Da Cuccaro, il paese di Nesle.
Ah,
quindi,
il paese di Nesle.
Vicino di casa di Nesle.
C'è anche un meraviglioso vignolino.
Dove si fa il Gavi pure.
Sì, ma anche Rivera.
Che mi regalava sempre l'Idolm, che ho avuto la fortuna di avere come allenatore a Roma.
Meraviglioso, devo dire che Vignolino fra l'altro è buonissimo. Vabbè, chiusa la parentesi, diciamo, il momento mangia come parli. No, io penso che tra Bagnazzo l'abbia spiegato benissimo. L'Inter ha avuto un percorso assolutamente virtuoso negli ultimi anni, nel senso che è riuscita essenzialmente col player trading, quindi riuscendo con la competenza a fare tutta una serie di operazioni. La prima mi viene in mente, che cito sempre, è quella di Onana, ma ovviamente anche un Çalhanoğlu così preso a parametro zero, con la possibilità di liberare Brozovic, è stato un grande colpo, no? Sono tante le operazioni, Thuram a parametro zero, è riuscito a fare le operazioni
di oggi.
Quindi ha, diciamo, abbattuto il debito a spallate, con la crescita del fatturato dovuta anche a una fan base, tiriamoci un po', se non fossi stato l'economia, cioè al fatto che anche negli anni difficili, gli anni 10, questa cosa ogni tanto l'ho detta, ma la voglio sottolineare, perché gli anni 10, che sono stati anni non semplici per i tifosi dell'Inter, perché la loro rivale storica, cioè la Juve, ha dominato quegli anni, però hanno visto un San Siro sempre pieno, cioè lo spirito di passione interista non è diminuito, e i numeri dal punto di vista del marketing, dei proventi internazionali, non è mai calato. Poi il ritorno in Champions League ha fatto il resto, e negli ultimi anni si è assistito a una crescita che è stata fatta attraverso una serie di operazioni, tra virgolette, anche un po' spericolate, no? Penso che Benignato sarà d'accordo, ma molto competenti, che hanno abbattuto il debito da 240 milioni a 80 milioni. Quindi voglio dire, il percorso dell'Inter è un percorso assolutamente virtuoso. Quello del Milan è un percorso strutturalmente ancora più virtuoso, credo, dal punto di vista economico, perché è arrivato addirittura al pareggio di bilancio, tant'è vero che Furlani da noi, a DAZN,
all'utile addirittura, non c'è, è arrivato all'utile.
Inutile, esatto, che quest'anno non c'è neanche bisogno, non c'è assolutamente bisogno di dover vendere un top player, quindi si faranno acquisti mirati e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, e chiaramente ha seguito una strada un po' diversa, quindi
allora, i tifosi commercialisti milioni del Milan sono tutti felici come le Pasque, no? Che sono una fetta importante, perché il tifoso commercialista
c'è stato un sondaggio sulla Gazzetta dello Sport, possiamo dire, qualche settimana fa pubblicato, in cui quasi il 75% dei tifosi, ora prendiamolo per com'è, apprezzavano l'idea di una squadra sostenibile, della squadra che bruci, diciamo, nel falò delle vanità di uno o due anni delle proprie potenzialità e poi fallisca. Insomma, è un segnale forse che qualcosa sta
per
cambiando.
Quello che sei diventato una superstar globale, Belinazzo.
No, in realtà io vorrei che la mia squadra di cuore vincesse sempre, anche con fallendo. Cioè, chiaro, se parli al tifoso, non
me frega niente. Ma io ti capisco perfettamente,
frega niente. Però è chiaro,
perfettamente, che la loro rivale sia sostenibile. I tifosi apprezzano
la loro rivale.
Però è giusto, e secondo me l'aspetto più importante è quello che dice Belinazzo a proposito dell'Atalanta, cioè una via per vincere attraverso, poi l'Atalanta è l'eccezione o comunque è il modello più brillante, non sono tutte così purtroppo, però cioè non si può partire dal presupposto che chi fa calcio lo faccia perché è un mecenate e ci deve rimettere i soldi.
Non è più così. È anacronistico, però bisogna, questo ragionamento va fatto. E dopo il traffico chiedo per Paolo Barino: ma secondo te, ti anticipo la domanda, se fai questo discorso alla Juventus oggi che è in ricostruzione, per esempio, cioè Obiettivo zona Champions, di essere competitivi per vincere, magari se ne riparla fra 3 anni. Loro ti dicono: ah sì, che figata, tanto è andato via Allegri. Faccio notare per la cronaca che qui a Trento davanti c'è tutto esaurito, in assenza di Pardo c'è tutto esaurito in ogni ordine di posti.
In realtà sono tutti venuti a vedere la Meloni.
No,
a vedere Pardo, e no, però non l'hanno trovato.
Erano dalla Meloni e poi finito dalla Meloni sono venuti qua. Vabbè, c'è il traffico, poi torniamo con la risposta per Paolo Marino, la mia domanda, e con Fausto da Bergamo. Allora, do un'informazione di servizio a beneficio dei 3.000 assiepati qui di fronte. Alle 14.54 e 30 secondi finisce tutto, eh? Abbiamo finito, quindi abbiamo pochi minuti. Intanto per Paolo Marino mi devo una risposta.
Me la ripeti la domanda anche per gli ascoltatori?
Le ripeto la domanda, che è questa. Stavamo parlando dell'Atalanta, della sostenibilità, però se oggi vai alla Juventus e gli dici: signori, arriva Allegri, non ci avete più, vi abbiamo tolto questo problema, prendiamo ipotesi Thiago Motta, che sarà un'ipotesi realistica, e facciamo una squadra che sul modello dell'Atalanta risana il bilancio, magari obiettivo arrivare quarti, e magari si vince tra un po'.
Ma certo, ci vuole, anche in una politica di sostenibilità, di risanamento, ci vuole un progetto di comunicazione chiaro, perché i tifosi non sono degli stupidi. Sì. I tifosi si documentano, sono appassionati, pensano, i veri tifosi di una squadra pensano. Sì, però dopo devo dire un'altra cosa. Io non sono intervenuto nelle vostre discussioni perché ho una visuale completamente diversa, che è quella dall'altra parte della scrivania, che è diversa da quella che si può avere stando da osservatori o da cronisti o anche da informatissimi cronisti, studiosi del bilancio. Il problema del calcio è che i tifosi devono ricevere una comunicazione corretta. Io dico che il calcio è fatto di progettazioni come quella dell'Atalanta. Io ho avuto la fortuna di andare all'Atalanta appena Percassi aveva ripreso il club nel 2011, ed era col calcio scommesso, penalizzata da -6, non aveva fatto mai 4 anni di seguito in Serie A, pur avendo una storia cinquantenaria di partecipazioni alla Serie A, e sotto la mia direzione ha avuto i primi 5 anni di continuità di Serie A, che poi hanno fatto partire un progetto con un industriale tipo Percassi, che potrebbe anche avere il Real Madrid, non solo l'Atalanta, per quella che è la sua potenzialità di imprenditore, e che ha trasferito le sue conoscenze anche di ex capitano giocatore dell'Atalanta, ha scelto i manager giusti, gli allenatori giusti. Ma è un'alchimia che si è creata con un lavoro certosino, che non è che si fa in un anno o 2 anni. Quello dell'Atalanta dura da oltre 10 anni, certo. Il progetto Atalanta, con il rilancio del settore giovanile che era stato abbandonato dalle gestioni precedenti, e il risanamento del club, perché non sono solo i 15 milioni che Percassi ha investito nell'acquisto delle azioni della maggioranza, ma sono anche quelli che ha messo per risanare il club e riportarlo in A, perché era in B quando l'ha preso. Lui ha preso un club di... e le visuali sono diverse. Io ad esempio dico che pur non condividendo tante delle idee e delle modalità di pianificazione delle idee di Aurelio De Laurentiis, io dico che il Napoli, fin da quando ci sono stato nel 2006-2007 in B, ha cominciato a produrre utili, quando in B era fallito il Napoli precedente, e lì 14-15 anni di presenza in Europa, in Champions, in Coppa UEFA, in UEFA League, e bilanci inutile stratosferico.
Certo.
E quindi no, la sostenibilità è possibile. Non bisogna che si leghi la sostenibilità e la necessità di sostenibilità a una mancanza di coinvolgimento della piazza.
Bravissimo.
Perché poi alla fine possono, ora i presidenti si ribelleranno a questo concetto, ma i veri proprietari del club sono i tifosi. E allora è vero, tu sei l'azionista, ma passi, e non devi incidere negativamente sui conti del club, perché questa è una tua responsabilità, perché tu sei come il sindaco di una città fatta dai tifosi, e i tifosi partecipano e bisogna coinvolgerli, comunicare, e i tifosi sono all'altezza di capire un progetto. Questo è riferito anche alla Juventus, secondo me. Poi bisogna No, se, naturalmente la Juventus non può partire senza dover guardare al minimo alla qualificazione in Champions. Vabbè, questo perché è... questo dipende pure per la sostenibilità del suo bilancio. Però una comunicazione corretta poi aiuta anche l'allenatore ad avere quelle autonomie e quelle tranquillità che gli servono per pianificare. Ma il discorso è lunghissimo.
No, 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 ma è chiaro.
Perché,
è chiaro.
Perché ripeto, stare all'interno di un club è difficile, è diverso rispetto a guardarlo dall'esterno.
Vedete, è per questo che adesso tra un minuto, Pierpaolo Marino lo imballano, lo ricaricano sul portavalore, lo rispediscono a Udine. perché è così che funziona. No, io volevo salutare Fausto.
Fausto. Buongiorno, sono in diretta?
Buongiorno, sì.
Buongiorno, dica. Allora dopo il discorso di Marino mi ha tolto molto le parole che volevo dire. Mi chiamo dalla Val Gandino, cuore della Val Seriana, di terra natia dei Percassi, terra natia della famiglia Radici e Angelo e Maurizio. Secondo me, volevo farvi una domanda, ma ha già detto tutto Marino, il progetto va avanti, Gasperini deve rimanere a Bergamo, fra 2-3 anni possiamo ambire a un'altra finale, magari anche di una coppa più importante di quella già vinta. È un lavoro lungo, guadagnato, costruito, voluto, c'è tanta voglia, potrebbe pensarci Gasperini, secondo me, che la grande squadra la sta già allenando.
Ciao. E viva i sogni, bellissima telefonata, perfetta per chiudere qui, grazie Fausto. Pierpaolo, ti ringrazio.
Sono io che ringrazio voi.
Ti vogliamo molto bene, Pierpaolo Marino.
Reciproco.
Anche a Bellinazzo, molto bene, ma ormai da anni.
Grazie. Io gli voglio bene da quando scrisse il libro su Maradona.
E lì è stato il primo e il secondo a essere intervistato per quel libro, ma quello ci è rimasto nel cuore, fa parte dei sentimenti, dei sentimenti come quelli che aveva il tifoso Tarantino.
Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao, pure a te ti voglio bene. Noi dobbiamo lasciare Trento e salutiamo tutto il pubblico presente, oltre a Claudia Schiattone, Michele Previato, Andrea Roccabella, e chi c'è da ringraziare, Elena Ligio, tutti. Grazie a tutti. Ciao.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Vi siete divertiti, però.
Saluti.